a questo corso di geofilosofia del cinema è la distanza. Abbiamo due interventi di due nostri, diciamo, soci fin dalle prime edizioni del corso di filosofia del cinema, quindi sono molto contenta. Abbiamo Claudia Bianchi, che è il nostro docente ordinario di filosofia del linguaggio, e Luca Malavasi, ricercatore per l'Università di Genova in storia del cinema e teoria dell'immagine. Quindi iniziamo subito con Claudia, come l'altra volta facciamo tutti e due gli interventi e poi un po' di domande. Grazie.
Grazie Maria, e buonasera, grazie a voi di essere qui. Allora, il mio intervento sarà un po' diverso rispetto a quelli che avete visto la volta scorsa, per almeno un paio di ragioni. Allora, da un lato, quello che io cercherò di fare è di prendere come prospettiva quella che Roberto Mordaci nella lezione inaugurale ha chiamato filosofia con il cinema, cioè farò un uso molto libero, non del tutto legittimo e a volte leggermente pretestuoso del cinema come strumento formativo. In un certo senso userò il cinema per rendere più vivace e vivida l'esposizione di un dibattito filosofico. Questo è il primo punto. Il secondo punto, farò questo gesto verso Maria, che è la mia valletta. In secondo luogo cercherò di dare una lettura del termine e della nozione di geofilosofia, anche qui un po' particolare. Non farò affatto un'indagine sui luoghi del cinema, sugli spazi fisici, ma cercherò di fare un piccolo esercizio in quello che possiamo chiamare una geofilosofia dello spazio umano o dello spazio sociale o dello spazio pubblico, e cioè una piccola riflessione sulla distanza, ma nel senso della distanza sociale, sulla distanza e prossimità sociale, e quindi su quei modi in cui noi costruiamo e gestiamo le relazioni sociali, i modi in cui noi segnaliamo la nostra appartenenza, i modi in cui noi includiamo, escludiamo dal nostro gruppo di appartenenza gli altri. Io mi occupo appunto di linguaggio e quindi cercherò di focalizzarmi innanzitutto sul linguaggio sociale, se volete, con un'idea che sta alla base di questo intervento, cioè l'idea che il linguaggio non sia semplicemente uno strumento per raccontare la realtà, per descrivere la realtà, ma sia innanzitutto uno strumento per cambiare la realtà, cioè abbia una dimensione performativa, un potere performativo, quindi la capacità di costruire, di modificare e di plasmare la realtà sociale. Quindi in questo ambito particolare il linguaggio non è semplicemente un modo per rispecchiare la realtà sociale, ma è un modo per appunto costruire, costituire e modificare gli oggetti sociali, costruire ad esempio delle gerarchie sociali, costruire anche delle contrapposizioni sociali. In particolare mi occuperò di quella capacità che ha il linguaggio di classificare gli individui e i gruppi, la capacità che ha il linguaggio di costruire delle mappe di senso per poter navigare nella realtà sociale, nella geografia sociale, per poter orientarci appunto nella realtà sociale. Appunto con la consapevolezza però che catalogare gli individui, quindi dare un nome e dare un ordine all'esperienza, soprattutto all'esperienza sociale, non è una semplice impresa descrittiva, ma una forte portata normativa. Perché appunto nei contesti sociali le nostre parole, i nostri schemi concettuali, parole come uomo, donna, bianco, nero, straniero o italiano, fanno qualcosa di più che limitarsi a classificare dei gruppi già costituiti, ma appunto creano dei gruppi nuovi, li posizionano nella gerarchia sociale, giustificano alcuni o legittimano alcuni comportamenti, ne sanzionano altri. E quindi in questo senso il linguaggio è uno strumento di controllo e di gestione sociale. In particolare vedremo, ci sono alcune etichette che hanno una valenza particolare ed è di queste che ci occupiamo questa sera. Per introdurre l'argomento vediamo quello che ho imparato qui, chiamarsi un supercat, dico bene, a partire dai primi tre film di Tarantino, lo vediamo. Vai direttamente al video.
Fucking guys who act like a bunch of fucking niggers, man. You ever work with niggers, huh? Just like you two. Always saying they're gonna kill each other.
Nigger, nigger, niggers.
Nigger, 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 nigger. I'm gonna make $12.50 off of this nigga.
Who's that big mandingo looking nigga you got up there on that picture with you? She been a factor, nigga.
Come on up, nigga.
Nigga.
Who?
You nigga.
Nigga.
This nigga. 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 Nigga.
What?
What
you
want? Nigga.
Nigga.
Nigga. Nigga.
Nigga.
My nigga.
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 Nigga. Nigga. Nigga.
Nigga.
Nigga.
You my nigga?
Nigga.
Nigga.
Am I a nigga?
I want a nigga hiding in a bowl of rice.
Nigger.
Nigger.
Let's go, nigga. Come on.
Nigger. Nigger.
Nigger. Soaring dead niggers ain't my fucking business.
Niggas.
Nigga.
Niggas.
Niggas.
Nigger. Nigger.
Nigger.
Nigger.
Shit, negro. That's all you had to say.
Allora, questo montaggio, avete visto, dura un minuto. In realtà il montaggio, a partire da tutti i film di Tarantino, in realtà escluso l'ultimo, cioè Hateful Eight, dura 18 minuti, in cui appunto voi ritrovate tutte le occorrenze della parola nigger nei film, appunto nei film di Tarantino, una parola piuttosto controversa, perché come sapete la società, soprattutto la società americana, stigmatizza nello spazio privato l'uso della parola e la bandisce del tutto dallo spazio pubblico. Se vi può consolare, il montaggio di tutte le occorrenze di fuck nel film di Tarantino dura 26 minuti. Quindi quello che faremo è parlare di quei nomi che servono non solamente a catalogare gruppi e individui, ma servono, diciamo, anche a esprimere o comunicare o veicolare in qualche modo disprezzo, derisione, giudizio, odio. E questo è appunto il caso di quelli che in letteratura si chiamano epiteti denigratori, che sono appunto considerati espressioni offensive e denigratori in quanto appunto comunicano disprezzo, odio e derisione verso individui e categorie di individui allo stesso tempo, in virtù della sola, della mera appartenenza a una certa categoria. Con i gruppi che vedete, allora, lì avete una lista di epiteti, un po' in inglese, un po' in italiano. Ovviamente a sinistra avete l'epiteto, a destra quella che si chiama la controparte neutra, cioè il termine corrispondente ma non denigratorio. E come vedete le categorie sono in genere stabilite in virtù dell'etnia o della razza, del genere, dell'orientamento sessuale, della religione. Allora, anche in questo caso noi potremmo dire che le etichette denigratorie non fanno altro che rispecchiare il sessismo, il razzismo, l'omofobia presenti nelle nostre società. Quindi abbiamo delle etichette denigratorie perché le nostre società sono razziste, omofobe e sessiste. Oppure potremmo affermare o riflettere sul fatto che forse gli epiteti non si limitano a riflettere certi fenomeni sociali, ma contribuiscono a produrli, a rinforzarli, quindi a disseminare il sessismo, il razzismo e l'omofobia. E quindi il linguaggio d'odio, come si chiama in genere questo genere di espressione, è uno dei fattori centrali della discriminazione e dell'ingiustizia sociale. Perché appunto queste espressioni sono espressioni che possiamo considerare dei mezzi simbolici per naturalizzare o normalizzare certe credenze, certi atteggiamenti, certi comportamenti verso altri individui, per stigmatizzare certi gruppi, appunto, certi comportamenti, certi affetti anche, e per modificare la posizione di individui e di gruppi nella gerarchia sociale. Allora, al cinema c'è un modo per rappresentare plasticamente questo tema, che è in quella sanguinosa e forse a voi nota polemica che è sorta fra appunto Quentin Tarantino e il regista afroamericano Spike Lee, proprio sull'uso ripetuto e compiaciuto della parola nigger nei film di Tarantino. Questa è una polemica che compie quest'anno 20 anni, perché almeno risale almeno a Jackie Brown, al film di Tarantino del 97, del 1997. Come ricorderete, Jackie Brown è la storia di Jackie Brown, interpretata da Pam Grier, che è una hostess che contrabbanda denaro per un piccolo trafficante d'armi che è Ordell, interpretato da Samuel Jackson. Jackson. Vediamo il trailer del film.
For centuries, Americans have gathered together to celebrate the holidays, reaffirm family ties, and wish goodwill to all men. But this Christmas, Santa's got a brand new bag.
Now you gotta listen to this, man, because this concerns you, all right?
If you had a chance to walk off a half
million
dollars, would you take it?
Yeah.
What do a stewardess, a gunrunner, a bail bondsman, an ex-con, a federal agent, and a beach bunny have in common?
You don't come in on this thing with me. You got to be prepared to go all the way.
They're all chasing a half million in cash.
Half a million dollars will always be missed.
Let him get the money and then just take it from him.
She's trying to play your ass against me, huh?
That was fun.
Yeah, I really hit the spot.
So she and your girlfriend,
that what you felt? Well, I hope you felt appropriately guilty afterward.
What I did?
Well.
There's only one question.
Man, I ain't getting in this trunk.
You ain't gonna be in here no more than 10 minutes.
Man, I ain't riding in no trunk for no minute.
Who's playing who?
Let's make a deal.
Yeah, so what's she gonna give us?
Are you gonna offer to set him up?
Yeah.
I thought doing something stupid.
Pam Grier, Samuel L. Jackson, Robert Forster, Bridget Fonda, Michael Keaton, and Robert De Niro.
Is she dead?
I.
Yes or no, is she dead?
Pretty much.
Quentin Tarantino's Jackie Brown.
AK-47, when you absolutely, positively got to... kill every mother in the room, except no substitutes.
Nothing gets between me and my AK.
Woo! Allora, questo film è un omaggio a un genere cinematografico dell'inizio degli anni 70 negli Stati Uniti, quello chiamato Blacks... Exploitation, difficile da dire, che è la fusione di due parole inglesi, la parola black e la parola exploitation. E si trattava appunto di film con scarse ambizioni artistiche, pieni di sesso e di violenza, che appunto erano indirizzate soprattutto a un pubblico di afroamericani. Icona di questo genere di film era appunto Pam Grier, che appunto Tarantino riprende per il ruolo principale in Jackie Brown. Allora, la polemica di Spike Lee riguarda appunto l'uso eccessivo in Jackie Brown della parola nigger da parte di Tarantino, particolarmente problematico in quanto la comunità nera condanna l'uso in quanto denigratorio, lo tollera limitatamente agli appartenenti al gruppo target. Dice Spike Lee: voglio che Quentin sappia che non tutti gli afroamericani ritengano che non tutti pensino che la parola sia trendy o alla moda, non mi aspetto che cambino il film, ma voglio che lo sappia, diciamo, a futura memoria. Si può dire che sicuramente Tarantino ha preso buona nota di questa osservazione di Spike Lee, come vedremo nel resto della lezione. Non sono contro la parola e la uso, ma non in maniera eccessiva. E effettivamente alcune persone parlano in questa maniera, ma Quentin è infatuato, è innamorato di questa parola. Che cosa vuole diventare? Un nero onorario? Quindi la polemica è in realtà, la polemica sulla parola eredita anche la polemica sullo sfruttamento della cultura nera da parte dei registi e dei produttori bianchi al tempo della Blaxploitation. Questi film all'epoca erano criticati appunto dagli attivisti per i diritti civili perché appunto pieni di stereotipi, quasi tutti questi film contenevano, abbiamo detto, eccessi di violenza e di sesso. Quando erano ambientati nel nord degli Stati Uniti tendevano a svolgersi nei ghetti, parlavano di sfruttatori di prostitute, delinquenti, assassini, trafficanti di droga. Quando invece erano ambientati nel sud parlavano di piantagioni e di schiavitù e di mescolanza tra le razze. Quindi in realtà però, abbiamo detto, Spike Lee ammette di usare il termine, almeno nei suoi film, anche se in contesti che vedremo più motivati. Allora vedremo un brano da Do the Right Thing, Fai la cosa giusta, dell'89, del 1989, E un film che è ambientato a Brooklyn, in un quartiere misto in cui convivono italoamericani, neri, portoricani, coreani. E quello che vediamo è il dialogo fra Pino, che è John Turturro, che è figlio di Sal, che è il proprietario della pizzeria intorno al quale si svolgono tutte le vicende del film, e Mookie, che è interpretato da Spike Lee stesso, che è appunto il loro garzone afroamericano. Allora, quello che vedrete è un legame fra epiteti, razzismo, stereotipi, e poi vedrete anche una lunga lista di epiteti per gli italiani, per i neri, per i portoricani, per i coreani e per gli ebrei. Vediamo questo brano.
Can I talk to you for a second? What? Pino, who's your favorite basketball player?
Magic Johnson.
Who's your favorite movie star?
Eddie Murphy.
Who's your favorite rock star? Prince. You're a Prince
fan. Boss, Bruce.
Prince.
Bruce.
Pino, all you ever talk about is nigga this and nigga that. And all your favorite people are so-called niggas.
It's different. Magic, Eddie, Prince are not niggas. I mean, they're not black. I mean, let me explain myself. They're not really black. I mean, they're black, but they're not really black. They're more than black. It's different.
It's different?
Yeah, to me, it's different.
You know, deep down inside, I think you wish you were black.
Get the fuck out of here.
Laugh if you want to. You know, your hair is kinkier than mine. What does that mean? And you know what they say about dark Italians?
You know, I've been listening. I'm reading.
You've been reading now?
I read. I've been reading about your leaders. Reverend Al, Mr. Dew, Sharp Tone, Jesse. Keep hope alive.
That's fucked up.
Keep hope alive.
Hey, that's fucked. Don't talk about Jesse.
And even the other guy, what's his name? Farrakhan.
Minister Farrakhan.
Right, sorry. Minister Farrakhan. Anyway, Minister Farrakhan always talks about the so-called day when the black man will rise. We will one day, what does he say? We will one day rule the earth as we did in our glorious past.
Yeah, that's right.
What past you talking about? I mean, what did I miss?
We started civilization.
Man, keep dreaming, man. Then you woke up.
Pino, fuck you, fuck your fucking pizza, and fuck Frank Sinatra.
Yeah? Well, fuck you too, and fuck Michael Jackson.
Dago wop, guinea, garlic bread, pizza slinging, spaghetti bending, Victor Mone, Perry Como, Luciano Pavarotti, solo meal, non-singer motherfucker.
You gold teeth, gold chain wearing, fried chicken and biscuit eating, monkey ate baboon, big thigh, fast
running. È appunto una lista degli epiteti, prima per gli italiani, adesso per i neri.
Basketball, dunking, titsun, spade, mulignan. Take your fucking pizza and go the fuck back to Africa.
You little slanty-eyed, mean-o-speaky American, only fruit and vegetable stand in New York, bullshit Reverend Sun Young Moon, some Olympic 88 Korean kickboxing sabaram bitch.
You goya bean eating 15 in a car, 30 in an apartment, pointy shoes, red wearing, menudo meter Puerto Rican cocksucker. Yeah, you!
It's cheap. I got good price for you, mea cachi. How I'm doing? Chocolate, egg cream drinking, bagel and deluxe, banana for this Jew asshole.
Yo, hold up, time out. Y'all take a chill. You need to cool that shit out. And that's the double truth.
Allora, quindi diciamo, a differenza dell'uso come critica sociale, come critica politica, che fa Spike Lee degli epiteti, l'uso che invece ne fa Tarantino è spesso paragonabile, se volete, all'uso che fa della violenza, quindi è un uso appunto esagerato, caricaturale, un po' fumettistico, volto comunque a scioccare, a intrattenere, spesso appunto molto esasperato, messo in scena e spesso anche poco motivato, poco giustificato. Quello che vediamo adesso sarà una delle scene più, diciamo, più controverse, una di quelle che non è piaciuta nemmeno a Samuel Jackson, che appunto però recita in questa scena e che ha sempre difeso Tarantino nella sua polemica contro Spike Lee. Nella scena precedente a quella che abbiamo visto è la scena piuttosto divertente in cui Vincent, John Travolta e Jules, cioè Samuel Jackson, sono in macchina, stanno portando in giro, insomma, stanno portando dal loro capo un ragazzo nero, Marvin, e stanno discutendo di religione, e a un certo punto Vincent si gira verso Marvin, che è seduto dietro, per chiedergli la sua opinione sulla questione religiosa, e gli parte inavvertitamente un colpo di pistola che gli che esplode la testa di Marvin. E quindi i due si ritrovano, i due, cioè Jules e Vincent, si ritrovano ricoperti di sangue, di brandelli di cervello di Marvin, con la macchina piena di sangue, quindi devono rifugiarsi da qualche parte, e appunto scelgono la villa di Jimmy, che è un amico di Jules, che però appunto è un po' preoccupato di avere una macchina piena di sangue, due killer pieni di sangue in casa, perché sta tornando la moglie Bonnie dopo il turno di notte all'ospedale, e qui appunto esprime tutto il suo nervosismo.
God damn, Jimmy, this is some serious gourmet shit. Me and Vincent would have been satisfied with some freeze-dried Taster's Choice, right? And he springs this serious gourmet shit on us. What flavor is this?
Knock it off, Julie.
What?
I don't need you to tell me how fucking good my coffee is, okay? I'm the one who buys it. I know how good it is. Bonnie goes shopping, she buys shit. I buy the gourmet expensive stuff because when I drink it, I want to taste it. But you know what's on my mind right now? It ain't the coffee in my kitchen. It's the dead nigger in my garage.
Oh, Jimmy, don't even worry about it.
No, listen to me. Don't think about anything. I want to ask you a question. When you came pulling in here, did you notice a sign out in the front of my house that said dead nigger storage?
Jimmy, you know I ain't seen no shit.
Did you notice a sign in the front of my house that said dead nigger storage?
No, I didn't.
You know why you didn't see that sign?
Why?
Because it ain't there, because storing dead niggers ain't my fucking business. That's why.
But Jimmy, we're not going to store them.
No. Don't you fucking realize, man, that if Bonnie comes home and finds a dead body in her house, I'm gonna get divorced. All right, no marriage counseling, no trial separation. I'm gonna get fucking divorced, okay? And I don't wanna get fucking divorced. I mean, you know, fuck. I mean, I wanna help you, but I don't wanna lose my wife doing it, all right?
Jimmy.
Allora, diciamo, questo uso compiaciuto e ripetuto del termine è particolarmente intollerabile, diciamo, per la comunità afroamericana, appunto perché non tutti gli epiteti sono sullo stesso piano, e nigger è considerato uno dei termini in assoluto più offensivi. Anche se nigger non nasce come epiteto, come epiteto denigratorio, ma nasce appunto come storpiatura del termine spagnolo e portoghese negro, che deriva dal latino nigrum, e diviene un epiteto quando la storpiatura viene, diciamo, usata intenzionalmente per comunicare disprezzo, un po' come quando certe persone pronunciano deliberatamente male il nome di qualcuno per comunicare disprezzo. Uno specialista di questo giochetto era Emilio Fede, non so se ricordate i suoi telegiornali. Quindi nigger aveva nel 600 un uso condiscendente, certamente non rispettoso, ma non aveva la valenza fortemente denigratoria che acquista solamente nei primi decenni dell'Ottocento, in una coincidenza appunto non casuale con il crescere del movimento di abolizione della schiavitù, che fa sì che i neri liberi cominciano a diventare un gruppo percepito come minaccioso, perché in competizione con le risorse economiche, soprattutto nei confronti del proletariato bianco, e quando appunto si mette in pericolo una pratica disumana come lo schiavismo, che quindi diventa sempre più difficile giustificare. Quindi diventa necessario rinforzare un'ideologia che marca i neri come subumani, degni di sottomissione, a volte anche in un'ottica paternalistica, perché individui che non sono in grado di badare a loro stessi. Quindi è necessaria un'ideologia che normalizzi e naturalizzi la crudeltà di questa pratica. Allora, qui vedete, perché ho messo questo? Perché è un libro di Agatha Christie, allora, per dirvi come le parole hanno una loro storia, quindi anche il tabù che circonda le parole può mutare con il passare del tempo. Agatha Christie ha intitolato questo suo giallo 10 piccoli negri, in realtà. Poi ha dovuto cambiare, diciamo, le case editrici hanno dovuto cambiare il titolo proprio perché la parola era ormai percepita come fortemente denigratoria, e l'ha cambiato in 10 piccoli indiani, e poi anche questo titolo ha dovuto ed è il titolo che è rimasto in italiano, e ha dovuto di nuovo cambiare il titolo perché questo poteva essere visto come denigratorio nei confronti degli indiani di America. E, diciamo, quindi l'uso di questa parola è circondato, l'uso degli epiteti in generale, ma in particolare dell'epiteto nigger, è circondato da un profondo tabù molto forte nella società americana, talmente forte che circonda anche le parole che sono semplicemente fonologicamente simili a nigger, per cui si racconta, c'è stato un caso celebre nel 1999 in cui appunto un caso dovuto che ha portato al licenziamento di un membro dello staff del sindaco di Washington, perché questi aveva usato la parola nigger, che vuol dire miserabile, parlava del suo budget miserabile, una parola che non è legata né semanticamente né etimologicamente con la parola nigger, però l'aveva usata in presenza di colleghi afroamericani. E quindi, diciamo, il tabù circonda anche le parole che assomigliano, che suonano come la parola nigger. E se voi andate a guardarvi il New Oxford American Dictionary, vi invita ad usare appunto con cautela, e in genere vi propone di evitare di usare le parole nigger e niggardly, che appunto non hanno alcuna legame semantico o etimologico con la parola nigger. Vi invita a non usarle perché la loro somiglianza fonologica può causare confusione e offesa non intenzionale. Allora, questo, andiamo con mio convento. Il tabù che circonda la parola nigger è però appunto un risultato piuttosto recente, e la storia della produzione di Via col Vento testimonia di questo cambiamento recente. C'è un aneddoto che forse conoscete, che riguarda una delle ultime frasi del film, la famosa "Frankly, my dear, I don't give a damn", che pronuncia, come sapete, Clark Gable, o meglio Rhett Butler, a Rossella O'Hara alla fine del film, e il produttore venne multato $5,000 proprio perché questa frase conteneva una parola, Dan, che era vietata dal famigerato codice ACE, che appunto era il codice di autoregolamentazione dei produttori cinematografici, che aveva tutta una serie di restrizioni anche sul linguaggio che era possibile usare al cinema. In realtà poi, diciamo, un mese prima dell'uscita del film il codice cambiò leggermente e consentiva l'utilizzo di parole prima proibite quando queste dovevano servire a rendere più, diciamo, più fedeli in un certo contesto storico o certi fatti storici, oppure quando il film era tratto da un'opera letteraria, come era il caso per Via col Vento, e quindi Selznick non venne mai multato. Però la cosa interessante è che Selznick, proprio per restituire la fedeltà storica all'atmosfera del sud in cui il film era ambientato, perché era appunto il film è ambientato in Georgia durante la guerra di secessione, quindi i produttori volevano mantenere l'uso della parola nigger, che nel libro di Margaret Mitchell, da cui il film è tratto, compare almeno un centinaio di volte. Ora, appunto, il codice ACE aveva tutta una serie di restrizioni, dalle scene di nudo ai baci appassionati, alla messa in ridicolo della religione, al mostrare l'uso di droghe, persino c'erano dei codicilli che parlavano di come si doveva trattare con rispetto la bandiera, e c'era anche appunto una lunga sezione sul linguaggio che proibiva certe parole, fra cui damn, hell, god, se usato in maniera non rispettosa, però il codice ACE non proibiva né scoraggiava l'uso di epiteti razziali o denigratori, ed è solamente quando gli attori afroamericani si rifiutarono di usare il termine, quando la produzione venne insomma invasa da lettere di protesta, che decisero di non utilizzare il termine, che infatti non compare, anche se avete visto il film sapete che i neri non vengono dipinti in maniera molto lusinghiera, diciamo. Quindi, diciamo, l'accuratezza storica è uno degli argomenti che usa Tarantino per giustificare l'uso massiccio del suo termine, ed è appunto un argomento che ha usato in particolare per difendere l'uso massiccio della parola nigger in Django Unchained, che è un film del 2012. Come sapete, racconta la storia di Django, che è uno schiavo liberato, e la vicenda ha luogo nel 1858 e 59 in Texas e in Mississippi, quindi stati del sud, poco prima della guerra di secessione. Questo è quello che dice Tarantino. In tutte le situazioni in cui l'ho usato, l'ho fatto per far uscire la verità dei caratteri. Non solo la verità dei caratteri, ma anche la verità del periodo storico. Nessuno dei miei critici sta suggerendo che la parola non si usava così tanto nel Mississippi del 1858. Questo sarebbe ridicolo. Non stanno dicendo questo, ma stanno dicendo che in fondo avrei potuto un po' ripulire il film. Ecco, questo non è qualcosa che io faccio, io non ripulisco. E per vedere quanto poco abbia ripulito Tarantino il suo film, vediamo questo altro supercut dei nigger di Django Unchained. Lo fermeremo a un certo punto, perché vedrete. Sì, mettilo il giro. Questo è un attivista.
Anybody else? Who is you? What I think of you as being.
Nigger on the horse.
I ain't never seen no nigger on no horse before.
You and your nigger come out right now with your hands over your head.
I got no use for nigger with sand.
It's against the law for niggers to ride horses. I said niggers. Not around my niggers, he can't.
I wish to purchase one of your nigger gals.
To buy one of my nigger gals? Or your fancy pants nigger. You can't treat him like any of the other niggers around here, because he ain't like any of the other niggers around here. You got it? We're gonna whoop that nigger lover to death. We gotta kill a nigger over that hill there. Get that nigger out from under that wagon. Get that nigga lover out of the wagon! That nigga ain't down here!
She ain't no field nigga, but she ain't good enough for the house no more either.
One could almost say you's a nigga.
What did you say?
A black slaver is lower than the head house nigga. And buddy, that's pretty fucking low.
Keep fighting, niggas.
I sought you out to purchase a fighting nigger at above top dollar market price. You see, you want to buy a beat-ass nigger from me, those are the beat-ass niggas I want to sell, so.
He don't want to buy the niggas you want to sell. He wants the nigger you don't want to sell.
The niggers I don't want to sell.
The right nigger?
Above loyal that a nigger can aspire to. Say one nigger that just pops up in 10,000. The exceptional nigger. Exceptional niggers like right boy here.
Catch up, nigger.
This nigger, I said!
You were one lucky nigger.
Now move, nigger. You niggers gonna understand something about me.
All right, niggers.
Get these goddamn dogs away from this nigger!
I expect to get 5 fights out of a nigger before he roll over and play dead.
Just send D'Artagnan to nigger heaven. Ain't never seen a nigger like you ever in his life.
Handle this nigger any way I see fit.
He's your nigger.
A blood sport like nigger fighting.
Who this nigga up on that nag? Who this nigga on that nag? This nigga here?
That nigga there.
Just who the hell is this nigga you feels the need to entertain?
I don't know why I got to take lip off this nigga.
You don't have to know why.
Can't believe you brought a nigga to stay in the big house. Nigga in this game.
It's getting worse and worse. Shit is
that? Niggas don't walk around here. Niggas run.
Interrompiamo.
Here is my nigga.
Perché in realtà ci sono 113 occorrenze della parola, che è un record, nel senso che naturalmente è il film con più occorrenze della parola della storia del cinema. Come si può immaginare, anche questo film ha provocato la reazione di Spike Lee, non solo per il linguaggio effettivamente molto colorito, ma anche per il contenuto del film, che come sapete alterna momenti di cruda e quasi insopportabile rappresentazione della brutalità e della violenza legata alla schiavitù, e con momenti quasi comici, appunto spesso legati al dialogo, in particolare di Christoph Waltz e di DiCaprio. Questo lo vediamo anche qui, due commenti di Spike Lee, che appunto si è rifiutato di vedere il film, dice: non posso parlarne perché non intendo vederlo. Quello che posso dire è che non è rispettoso nei confronti dei miei antenati, questa è la mia opinione, non parlo a nome di nessun altro. E poi in un tweet, la schiavitù americana non è uno spaghetti western di Sergio Leone, è stato un olocausto, i miei antenati sono schiavi, portati via dall'Africa e intendo onorarli. Allora, diciamo, questa è la critica di Spike Lee, ma in molti hanno criticato la tesi della fedeltà storica del film, fra gli altri, questo l'ho messo per Maria, perché allora, fra l'altro, questo personaggio che è Jesse Williams, che oltre ad essere l'attore di Grey's Anatomy è anche un attivista per i diritti dei neri, che in particolare appunto ha criticato la cosiddetta fedeltà storica di Django, soprattutto l'inaccuratezza e l'idealizzazione della descrizione della vita degli schiavi, in particolare delle schiave che, dice, vengono dipinte come ben vestite, con abiti fluttuanti, che stanno su delle altalene e fanno delle passeggiate come se fossero a Versailles, tutto mischiato con occasionali atti di barbarie contro gli schiavi. Quindi, diciamo, dice Williams, la carta dell'autenticità che Tarantino usa per comprarsi tutti questi niggers testimonia una memoria selettiva insopportabile. In effetti c'è un'attenzione molto selettiva alla fedeltà storica in generale, ma anche alla fedeltà storica rispetto alla descrizione del linguaggio dell'epoca. Un esempio carino è nella scena che adesso vediamo, che è quella dei Regulators, che sono degli antesignani del Ku Klux Klan. Il Ku Klux Klan verrà creato solo dopo la guerra di secessione, in cui sentirete abbondare una grande quantità di espressioni completamente moderne, di nuovo il famoso fuck e fucking, che mi fa piacere essere registrata mentre dico tutte queste cose, forse non voglio, vabbè, sentiamo.
They start shooting first. Nobody shoot them. That's way too simple for these jokers. We're gonna whoop that nigga lover to death. And I'm gonna personally strip and clip that garboon myself. Damn. I can't see fucking shit out of this thing.
We ready or what?
Oh, hold on. I'm fucking with my Oh, shit. Just made it worse.
Who made this goddamn shit?
Willard's wife.
You make your own goddamn match.
Look, nobody's saying they don't appreciate what Jenny did.
Well, if all I had to do was cut a hole in a bag, I could have cut it better than this.
What about you, Robert?
Can you see? Not too good. I mean, if I don't move my head, I can see you pretty good, more or less. But when I start riding, the bag's moving all over, and I'm riding blind.
I just made mine worse. Anybody bring any extra bags?
No, nobody brought an extra bag.
I'm just asking.
Do we have to wear them when we ride?
Oh, well, shit fire! If you don't wear them as you ride up, that just defeats the purpose.
Well, I can't see in this fucking thing. I can't breathe in this fucking thing, and I can't ride in this fucking thing.
Well, fuck all y'all. I'm going home. Now, I watched my wife work all day getting 30 bags together for you ungrateful sons of bitches, and all I can hear is...
Allora, anche qui. Allora, diciamo, quindi, più che l'argomento della fedeltà storica, sembra forse più plausibile un altro argomento, che un'altra motivazione che Tarantino utilizza, che adesso ci vediamo nella... Allora, dice Tarantino, il mio sentimento è che la parola nigger è probabilmente la più instabile o volubile delle parole della lingua inglese. Nel momento in cui qualunque parola ha questo potere, per quanto mi riguarda, chiunque, tutti sul pianeta dovrebbero gridarla. Nessuna parola merita così tanto potere e io non ne ho paura. Diciamo, questo è un argomento che si lega a un'altra caratteristica degli epiteti denigratori, il fatto che il loro uso è consentito in certi contesti che chiamiamo di riappropriazione, cioè si tratta di quegli usi in genere riservati ai membri del gruppo target, che sono considerati appunto come non offensivi, ma anzi volti a esprimere senso di appartenenza e solidarietà e a volte come segno di autoaffermazione. Ne è un esempio la riappropriazione del termine black negli anni 60, black era denigratorio, ma appunto la comunità nera negli anni 60 decide di riprendersi la parola. E un altro esempio è l'esempio della parola queer e della parola gay, che invece sono stati riappropriati dalla comunità omosessuale negli anni 90. E così è anche il caso della parola nigger, che appunto viene riappropriata, questa è una riappropriazione contemporanea, da parte della comunità nera, in particolare della cultura hip hop, dei rappers. Questo è di nuovo il conteggio di quante volte viene usata la parola nigga in questo rap, che stranamente si intitola Nigga, Nigga, Nigga. È un po' un rap di parodia, diciamo, però. Quindi l'idea è che la comunità nera si riprende la parola, spesso appunto in questa variante, che è una variante, diciamo, di pronuncia della parola, e l'idea è di riprendersi il potere politico dei razzisti trasformando uno dei loro strumenti di discriminazione. L'altra idea è di esprimere solidarietà, di esprimere intimità, appunto consolidando il legame fra i membri del gruppo, e l'altra idea è quella di rafforzare i membri, di desensibilizzarli all'offesa, proprio con la continua ripetizione della parola. Quindi per illustrare quest'ultimo punto e quindi per concludere, ci vediamo un altro brano. Questo è un film di Bob Fosse del 74, Lenny, che narra la storia di Lenny Bruce, che era un autore, un comico, un autore satirico, che ha avuto una vita molto travagliata, in particolare è stato molte volte arrestato con l'accusa di oscenità, e morirà appunto a 40 anni di overdose nel 66, quindi vive e lavora alla fine degli anni 50 e all'inizio degli anni 60. E questo, quello che vediamo è appunto uno dei suoi monologhi più celebri, che si intitola Are There Any Niggers Here Tonight, interpretato da Dustin Hoffman, appunto, in cui vedrete questa idea dell'uso della ripetizione per desensibilizzare all'offesa. Lo vediamo e così concludiamo.
Are there any niggers here tonight? Can you turn on the house lights, please? And could the waiters and waitresses just stop serving just for a second? Yeah, and turn off the spot. Now, what did he say? Are there any niggers here tonight? I know there's one nigger here because I see him back there working. Let's see. There's two niggers. And between those two niggers sits a kike. And there's another kike. That's two kikes and three niggers. And there's a spick. Right? Hmm? There's another spick. Ooh, there's a wop. There's a Polack. And a couple of grease balls. And there's three lace curtain Irish mitts. And there's one hip, thick, hunky, funky boogie. Boogie, boogie. I got three kikes here. Do I hear five kikes? I got five kikes. Do I hear six spicks? I got six spicks. Do I hear seven niggers? I got seven niggers. Sold American. I've passed with seven niggers, six spicks, five nicks, four cocks, three guineas, and one wop. You almost punched me out, didn't you? Well, I'm just trying to make a point, and that is that it's the suppression of the word that gives it the power, the violence, the viciousness. Dick, if President Kennedy would just go on television and say, I'd like to introduce you to all the niggers in my cabinet. And if he just say nigger, 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 every nigger he saw, boogie, 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 nigger, 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 till nigger didn't mean anything anymore, then you'd never be able to make some 6-year-old black kid cry because somebody called him a nigger in school.